Buongiorno, buongiorno, benvenuti. 25 gennaio del 2026. Partiamo con questa rassegna stampa e poi tra poco a Roma su Quarta Repubblica. Insomma, ormai conoscete i miei appuntamenti, però mettiamoli tutti in chiaro. Allora, intanto il primo ad arrivare è CRC Error. Buongiorno al commensale che per primo con questo singolare nickname si presenta alle nostre rassegne stampe. Allora, guardate, il titolo geniale oggi è quello della verità, che dà il senso dei due temi della giornata. La Meloni manda al diavolo Donald Trump e va alla guerra con la Svizzera. Se, per una volta, insomma, i temi riguardano l'Italia, anche se Trump, il trampone, è sempre in mezzo a noi. Perché riguardano l'Italia? Perché Donald Trump, devo dire che la verità, come spesso avviene, utilizza il suo modo di fare molto diretto e caustico, ma questa volta la Meloni viene pizzicata, non personalmente, ma per l'onore nazionale a cui lei tiene molto, perché dice che non è. Dice esattamente: gli alleati della NATO sono rimasti indietro in Afghanistan. Apriti cielo, perché vedete, noi in Afghanistan, oltre ad aver guidato un comando, quello West, abbiamo quello Ovest, abbiamo avuto 53 soldati caduti, 53 soldati caduti e 700 feriti. Allora, io forse ricorderei anche di come se ne sono andati via gli americani, che lì iniziarono la loro esportazione della democrazia in quella maniera goffa che forse vi ricorderete, ma non voglio ovviamente togliere nulla agli americani. Il tema non è questo, nella zuppa di oggi, soprattutto nei commenti dei giornali di ieri. Il tema fondamentale è che la Meloni non si può far sentire dire che noi avevamo avuto una presenza così un po' defilata in Afghanistan. Due morti che per quanto riguarda dopo la Seconda Guerra Mondiale forse è uno degli episodi più cruenti degli impieghi di peacekeeping italiano. E dice la Meloni, le sue frasi sui militari alleati sono irricevibili. Devo dire la verità, questo è un gergo ancora diplomatico, quello della Meloni, ma doveva essere furibonda, tant'è che il titolo della verità che dice che manda al diavolo Trump mi sembra una sintesi facile, anche molto corretta di quello che ha detto la Meloni. È molto interessante, ne parlava ieri Galli della Loggia, ne parlano tantissimi giornalisti, in che ambito si muoverà adesso la Meloni, non adesso, negli ultimi mesi, perché da una parte c'è l'Europa col suo nanismo, dall'altra parte c'è l'America con la sua arroganza verbale che è quella di Trump, però c'è anche un rapporto ottimo con Trump, che comunque è utile perché resta un nostro grande alleato. Insomma, è veramente un casino la situazione, diciamo, dei rapporti diplomatici. Mi spiace perché una cosa che francamente bisognerebbe dire a questo governo ed è il ruolo di questa zuppa che se ne sbatte le balle dei governi perché pensa sinceramente a fare insomma, la sua attività editoriale, è che se noi abbiamo una persona che ha il 90% del cervello impiegato e del tempo e delle passioni e delle risorse impiegate in una cosa e al resto dedica il 10%. Ecco, io forse oltre alla grande vicenda della politica internazionale, alla difesa dell'Italia, ai rapporti internazionali che poi vogliono dire anche politica economica, vogliono dire soldi, non è che siamo nati ieri, però francamente bisognerebbe anche iniziare a pensare a due o tre questioni interne su cui ci si pensa, ma a cui ci si deve dedicare direttamente la Meloni, che si chiamano sicurezza ed economia, che non sono sufficientemente, diciamo, affrontate, cioè sono affrontate, però insomma, dal ministro Urs, beh, insomma, ci siamo capiti. Allora, il tema fondamentale è quindi che sulla vicenda diplomatica con gli Stati Uniti, mentre Trump, immediatamente dopo questa frase sconveniente, ha chiesto scusa all'eroico esercito inglese, ma l'esercito inglese devo dire che ha una presenza ben diversa rispetto a quella italiana nei teatri di guerra, beh, dopo aver chiesto scusa all'esercito inglese, dicono i giornali che adesso la Meloni si aspetterebbe qualche passo in avanti o indietro, vedete come vi pare meglio a voi, da parte di Trump su questa vicenda che riguarda l'Italia, perché su questo la Meloni non transige. L'altra vicenda per la quale il governo fa guerra alla Svizzera è evidentemente riferita alla vicenda di Kran. Vedete, io sulla vicenda di Kran sono molto coinvolto perché è una cosa che sarebbe potuta succedere a me, ai miei figli, è un luogo che conosco e molte persone che conosco erano lì, alcune delle persone che conosco sono decedute in quel rogo, quindi sto parlando di una cosa terribile dal punto di vista personale. Però ho cercato di scriverlo sul giornale e cercato di scriverlo anche sul nostro sito, sul nostro giornale online, nicolaporro.it. Ragazzi, bisogna stare attenti e non confondere il dito con la luna. Cioè, qui l'Italia sembra che stia in guerra con la Svizzera perché è stato scarcerato il signor Moretti. Allora, il problema non è incarcerare, scarcerare, punire, uccidere il signor Moretti, anche perché forse dovremmo ricordarci che il garantismo serve proprio in questi casi, cioè serve, a garantire anche al presunto colpevole, ma che fino a prova contraria è innocente, ma che ci sono tutti gli indizi che dovrebbero farci pensare che è colpevole, e questo è il caso della famiglia Moretti. Beh, insomma, bisogna assicurargli un giusto processo per capire con chi era complice, chi l'ha fatto, quali sono le sue mancanze, qual è esattamente la pena che noi gli possiamo attribuire. Guardate che qualsiasi pena noi si attribuisca a Moretti è inefficiente e inefficace ed è ingiusta rispetto alla pena di una sola famiglia che ha visto il proprio figlio morire là. Quindi è di fatto già una enorme ingiustizia quello che avverrà, perché qualsiasi pena avrà Moretti, la pena che subiscono queste famiglie di vivi e di morti sarà 100 milioni di volte superiore. Quindi cerchiamo di mantenere, come possiamo dire, la mente fredda, perché qui il problema non è che hanno scarcerato Moretti, qua è cosa hanno sequestrato, chi hanno visto, quali persone hanno indagato, quanti controlli sono stati messi in discussione dalla procura. È normale che una procura del cantone Vallese, che ha rapporti diretti con il sindaco, possa indagare su quella cosa? Quindi cerchiamo di spremere le nostre cartucce, spremere le nostre cartucce, non so se esista, di usare le nostre cartucce per le cose serie, anche perché, ve lo devo dire con grandissima franchezza, avere un atteggiamento così passionale, forte, non da parte delle famiglie, che hanno tutto il diritto di farlo, non da parte degli avvocati delle famiglie, che hanno tutto il diritto di farlo, non da parte anche nostra che siamo coinvolti, ma da parte delle istituzioni italiane, vedete, questo atteggiamento non esiste in nessun'altra parte del mondo. Oggi, se tu leggi Le Monde, non c'è neanche una mezza notizia. Se tu leggevi ieri il Figaro, leggevi l'Esecho, che si occupa di economia, ma leggevi i giornali francesi che pure hanno avuto morti in quella vicenda terribile, non leggevi nulla, non perché la cosa loro la sottovalutino, ma perché si possono fare tutte le previsioni che si debbono fare. I familiari delle vittime ringraziano il governo italiano perché ha richiamato l'ambasciatore. E il fatto che richiami l'ambasciatore, secondo me, ancora sta nelle cose che si possono fare. Oggi un'intervista al presidente della Confederazione Elvetica ha detto: beh, è una cosa normale, me l'attendo, ma noi facciamo politica, loro sono magistrati, c'è una separazione dei due ambiti. Si può anche rispondere al presidente della Confederazione Elvetica, quindi chiamare l'ambasciatore è ancora un'attività che secondo me è più che legittima da parte del governo italiano. Però quando sento un ministro o un presidente del Consiglio che dice che i magistrati non hanno, nella singola vicenda della scarcerazione hanno commesso un errore e quindi entrano direttamente nel processo, qualche timore del loro garantismo a senso non unico, ma diciamo ambivalente, mi viene. Detto questo, sarà colpevole? Dimostriamolo, sono d'accordo con voi. Siamo molto certi che sia colpevole, però accertiamo anche gli altri colpevoli. Andiamo a cercare nel comune, cioè usiamo la nostra forza diplomatica per fare un cazzo di processo, per farlo velocemente, per magari invitare alla legittima suspicione un magistrato che, a differenza di quello che dice il presidente della Confederazione Elvetica, ha dei rapporti politici molto, molto limiti, molto legati con loro. Cosa dice Pietro Pambianco? Stavolta non sono d'accordo con la Meloni. Devo dire la verità, anch'io stavolta non sono d'accordo con la Meloni. La mente deve essere fredda, soprattutto da un'Italia con una giustizia fallimentare, lenta, lenta e spesso ingiusta. Vi vorrei segnalare che è per il Ponte Morandi, e voi direte: ma che c'entra? No, c'entra il Ponte Morandi, perché anche lì molte volte gli hanno detto che quella cosa non poteva funzionare. Anche lì dovevano esserci dei controlli pubblici. È vero che era di proprietà dello Stato, ma era gestita da una società privata, e quella società privata ancora non ha visto condannato in carcere la persona, se questo deve essere l'esito finale, che era responsabile di quel ponte dal punto di vista amministrativo. Scusatemi, noi possiamo fare grandi lezioni agli altri. Se fossero mossi 2 o 3 svizzeri sul Ponte Morandi, ma ce ne sono morti più di una quarantina di italiani. Insomma, Andrea Bernaudo mi scrive, no, registrazione in corso, ma che è registrazione in corso? No, no. Andrea Bernaudo dice molto d'accordo con te, unica posizione originale liberale sul punto, ma guardate che non voglio togliere la caratteristica tipica che noi giornalisti dobbiamo avere di criticare anche ferocemente le indagini. E io continuerò a criticare ferocemente queste indagini, perché sono fatte con il culo. Tu non puoi arrestare il 9 gennaio dopo che avviene l'1 gennaio questa cosa e rimandarlo a casa dopo altri 10 giorni, perché hai avuto un comportamento schizofrenico. Lo stesso no, alto e basso nei confronti della carcerazione preventiva è schizofrenica. Tu non puoi pensare che non hai sigillato, sequestrato gli armadi del comune in cui ci sono tutti gli eventuali controlli. Non puoi non considerare il fatto che questi signori abbiano inquinato le prove come un elemento giuridico fondamentale. Cioè, se in qualsiasi paese del mondo uno cancella delle prove, beh, insomma, nei suoi confronti si ottengono, si fanno delle restrizioni. Può essere il carcere, può essere il sequestro e le copie conformi o legali dei propri cellulari. Quindi io penso che noi abbiamo tutto il diritto di fare un culo così a come venga fatta questa indagine. Temo che pensare che con l'arresto e con il disarresto, con la scarcerazione si risolva tutto è semplicemente la polpetta insanguinata che diamo a una piazza arrabbiata. E questo lo comprendo perfettamente, figuratevi voi se non ve lo comprendo. Nel frattempo, capisco che la mia è una posizione, anzi la nostra, perché ci sono alcune posizioni qua sul sito. Per esempio, il direttore Sallusti, di Politico Quotidiano, che io stimo al 100%, e ha una posizione diversa dalla mia, ma figlia dello stesso, diciamo, cultura, perché dice, io ho scritto un articolo, secondo me bellissimo, ragazzi, io sono un garantista, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. Si può discutere, ma come si fa in un sito liberale come il nostro, in cui diciamo, sono stressati al limite i nostri giudizi? Vi faccio un esempio molto semplice. Negli Stati Uniti la libertà di parola venne contestata attraverso un paio di sentenze che ne hanno cambiato la storia rispetto a attenti al fuoco, cioè. Quando una libertà di parola, come quella di dire attenti al fuoco, quando il fuoco non nasce, ma all'interno di un teatro affollato e la creazione di un panico all'interno di quel teatro affollato, ha più valore quel panico e quelle possibili morti, la tutela di quelle persone rispetto alla tutela della libertà di parola che c'è uno di poter dire attenti al fuoco quando il fuoco non c'è? Insomma, è del tutto evidente che il caso di Cran stressa i nostri principi. Quindi io questo ve lo dico da un punto di vista asettico e cinico, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista invece personale. Io neanche discuto quello che pensano e provano le famiglie, perché in quel caso se fosse una famiglia che, se io fossi una di quelle famiglie, oggi starei con i forconi sotto casa di Moretti, ma lo Stato non è le famiglie che subiscono un torto. Gravissima la situazione ormai. Che si sta verificando a Minneapolis, perché l'abbiamo già visto questo clima di Minneapolis. Non è la prima volta con Black Lives Matter, adesso con il secondo uomo ucciso dall'esercito di Donald, come dicono i giornali all'unisono in Italia. Intanto cerchiamo di. E poi ho letto delle ricostruzioni sull'Italo calabrese che guida l'ICI, come si chiama? L'ICE, che è questo esercito di Donald, come lo chiamano i giornali. E gli hanno pure contestato il cappotto. Ho letto oggi una cronaca perché sembrava il cappotto di un nazista, cioè è una cosa fantastica. Se era un giubbotto non andava bene, se era una cosa de pelle sembrava un biker, se il cappotto sembrava quello di un gerarca nazista, insomma. È tutto così. Quando voi leggete poi queste robe qui, dite: vabbè, ma ragazzi, anche su questo un pochino di freddezza, posto che nella nostra cultura ammazzare una persona a terra, un'infermiera di 37 anni, è una cosa inaccettabile. Però vi segnalo anche un'altra cosa. Voi pensate che nel nostro paese, in Occidente, un infermiere buono, carino, democratico, che manifesta, nel nostro paese, un infermiere di 37 anni gira armato con due caricatori. Non perché io pensi che lui si sia meritato l'assassinio da parte del Lice, ma perché voglio aprirvi la testa. Cioè, voi pensate che un infermiere di quelli che vediamo qua al Niguarda, di quelli che vediamo al San Camillo a Roma, andando in ufficio o in ospedale, giri con la pistola armato? Noi ne saremmo sconvolti. No, ma questo solo per dirvi che l'America è un paese in cui un infermiere di 37 anni legittimamente porta la pistola con sé. E che in quel paese, se tu ti ribelli o fai un gesto strano nei confronti della polizia, quelli ti ammazzano. Mi piace? No, ma vi sto raccontando che cos'è l'America, perché io non ho trovato un cazzo di approfondimento, uno! Cioè, i poliziotti cattivi, stronzi, terribili. È vero, io non la trovo una cosa tremenda, ma non ho trovato un solo approfondimento dicendo: che paese è l'America? Nello Stato democratico guidato sempre dai democratici a Minneapolis, che cosa succede? Che gli infermieri girano armati fino ai denti, armati fino ai denti, con una pistola automatica, con due caricatori che i poliziotti gli hanno tolto. Era legittimato a farlo l'infermiere. Questo per darvi l'idea di un paese completamente diverso, dove ci sono decine purtroppo di persone uccise dalle forze dell'ordine e decine di forze dell'ordine, anzi più delle persone ammazzate da gente in giro. E poi l'altra cosa. Aspetta, sono stati smentiti dalla Polizia Federale di Lice, non li fa partecipare, sì, sulle indagini neanche parliamo del casino che fanno in America, però lì è un sistema pazzesco. E l'altra cosa incredibile di questa vicenda è il racconto della polizia di Donald Trump. Lice, in realtà, è nata nel 2003, è nata dopo le Torri Gemelle, e l'altra squadra, quella del controllo dei borders americani, è nata 100 anni fa. Allora, adesso definire queste le polizie di Donald Trump come se lui si fosse fatto una nuova polizia a uso e consumo, beh, mi sembra un tantino esagerato. Cosa mi dice Max Ubertini? L'America, anche se ti fermano in auto, non devi assolutamente muoverti e lasciare le mani sul volante. È una regola che Max conosce, che noi tutti conosciamo, ma il punto fondamentale è che la gente non capisce. Se noi abbiamo qualche ragazzo, io ve lo dico, andate in America, vivete in America, ma quando voi vi permettete di non fare quello che dice Max, cioè uscire dall'auto o aprire il cassettino per cercare qualche cosa, sono cavoli vostri, quelli vi sparano, quelli vi sparano. Poi un po' di ICE anche in Italia non sarebbe male, dice Elisabetta Toffi. ICE sta arrivando a Milano, Alessio Ramponi. Beh, devo dire comunque sì, insomma, visto il tipo di reazioni che hanno i nostri manifestanti quando vedono un poliziotto, verrebbero tutti rasi al suolo i nostri manifestanti se il criterio fosse quello americano. Due interviste interessanti del Corriere della Sera di oggi che hanno una caratteristica in comune. Come si dice, la veneranda età degli intervistati, i novantenni, Salvatore Trifirò e Yash Gavronsky. Sono due interviste fantastiche perché sono due personaggi fantastici. Beh, Trifirò è un più grande giuslavorista italiano, forse uno dei più grandi giuslavoristi italiano, e ha fatto un nuovo libro e racconta la sua vita, la sua storia. È un grandissimo amante dell'arte, della bellezza, è un atleta favoloso. Quello corre i 100 metri, 60 metri in 13 secondi, ha vinto la. È una bellissima storia. Quella di Yash Gavronsky, siccome Cazzullo è sempre Cazzullo, due pagine, una a quello e due pagine all'altro, quindi una specie di. È quel libro dell'olandese che ho letto. Io ho letto recentemente un libro di un olandese che racconta il suo ospizio. E racconta il suo ospizio attraverso un diario giorno per giorno. E oggi il Corriere della Sera sembra un po', diciamo, un appendice di questo romanzo straordinario dell'olandese che racconta il suo ospizio dal giorno 1 al giorno 6, al giorno 200. 350 è un romanzo divino che racconta i tic delle persone e anche i giochi e le piccole felicità che hanno queste persone chiuse in un ospizio. Oggi sul Corriere della Sera abbiamo le grandi felicità di due enormi personaggi come sono Trifirò e Yash Gavronsky. E perciò a tutti e due, sia l'intervistatrice di Trifirò sia quella di Yash Gavronsky, l'intervistatrice gli deve chiedere: Hai fatto i conti con l'aldilà? Io non avevo mai visto un'intervista una dietro l'altra, tutti e due a chiedere cosa succede se muori, cioè gli portano una sfiga. Questi hanno 90 anni. Ovviamente, l'ultima domanda dell'intervista, che loro evidentemente non potevano non fargli, è: oh, ma poi pensi che cosa succeda dopo l'intervista oppure dopo la vita? Insomma, una cosa fantastica, perché in genere uno intervista le persone chiedendogli cosa farai domani. Oggi noi intervistiamo le persone facendoci raccontare cosa hanno fatto ieri. Ma hanno fatto delle cose fantastiche. E siccome sono due miei amici, gli voglio molto bene. Bene, entrambi me le sono divorate e penso che ve le dobbiate divorare perché hanno una delle storie straordinarie. Quella di Gavroschi, peraltro, si è incrociata immodestamente con la mia perché lui era portavoce di Berlusconi nel 94, io ero portavoce di Martino sempre nel 94, primo governo Berlusconi. E quello che dice Gavroschi è favoloso perché anche lui, cioè, ha il coraggio delle idee. Ormai a 90 anni se ne fotte, ma se ne fotteva anche prima, vi assicuro, è sempre stato così, conoscendolo da vicino. Delle idee che non sono accettabili. E su Berlusconi dice: ma Berlusconi è tra i pochi politici sinceri che ho conosciuto. Io lo trovo, siccome è vero, io comprendo benissimo quello che dice Jacek Gabrowski, è una cosa che, capito, non si può sentire per il 90% della stampa e degli intellettuali italiani. Oggi, morto Berlusconi, accettano un po' tutto, ma se avessi detto questa frase, e lui la diceva anche 20 anni fa, se lo sarebbero ricoperto di insulti. Jacek e Salvatore, due totali miti, due uomini anche molto eleganti a modo loro, diciamo ovviamente diverso a modo loro, Gavronsky da principe polacco e Trifirò da gagà siciliano, ma stupendo, con questi cappelli favolosi, con queste barche straordinarie, queste co collezioni di quadri unica. Ultima cosa che vi voglio raccontare, Giorgetti partecipa, la Dea Kalì, a un convegno della Lega e lì emergono due cose da questo convegno della Lega. La prima è che la Lega non sarebbe così disunita come abbiamo letto sui giornali, staremo a vedere. E la seconda è che però lui dice i comuni e gli enti locali potrebbero aprire alle loro tributi locali la rottamazione, cosa che renderebbe felice migliaia di italiani perché più che con l'Agenzia delle Entrate hanno rotture di coglioni con versamenti locali che diventano infiniti e molto male organizzati. Io ho pagato una multa per l'immigrazione. Per il fatto che mancava da 2 giorni la revisione del mio motorino, 300 carte mi sembra, l'ho pagata due volte, una all'area metropolitana, l'altra alla polizia municipale, perché l'ho pagata all'area metropolitana e ho detto no, dovevi pagarla alla polizia municipale, l'ho ripagata alla polizia municipale, è un anno che gli ho chiesto il rimborso. PEC contro PEC, responsabile. Sto in Lombardia, 300 carte. Grazie, grazie, grazie. Me la ricordo, mi fa venire sangue al cervello tutte le volte. Quando io penso al fatto che mi devono rompere il cazzo lo Stato, l'Agenzia delle Entrate, i fiscalisti, i tributaristi, il COSO, il Comune, l'area metropolitana e la provincia di questa ceppa e la Regione e il Cazzello e la Camera di Commercio, eccetera. Avete rotto i coglioni, vi ho pagato due volte, vi ho mandato le PEC del controcacchio, ancora non mi avete rimborsato, ma non me la rimborseranno. Pensi, 300 carte, 300 carte, Nicola Porto, 300 carte, pagate due volte 600 euro, quindi, ma secondo me è una cifra anche superiore, perché mi sono sbagliato, ho pagato all'area metropolitana e non alla polizia municipale, ma sbagliato indotto da loro ovviamente, non è che mi sono svegliato la mattina. Eppure se voi vi sbagliate di un filo a pagare o a non pagare qualche cosa, un culo così, evasori. Ciao, mi sono sfogato alla fine di questa puntata, ma mi andava di farlo.